è davvero questa la situazione dei pronto soccorso in Toscana?
Indubbiamente sì, anche se non ci dobbiamo meravigliare, perché se andiamo indietro nel tempo, situazioni descritte in questa maniera, anche se forse non in questo livello, però sono ricorrenti l'estate per il caldo, per gli anziani, per le disidratazioni, per altri colpi di calore, d'inverno per le situazioni anche soltanto di influenza, non parliamo del Covid, quindi c'è sicuramente una strutturazione che va bene per i momenti buoni, ma non va bene per i momenti critici, e comunque devono essere considerati e devono avere delle adeguate risposte.
Abbiamo fatto qualche cenno a Livorno, a Siena, a Careggi. Ci sono delle situazioni particolarmente difficili localizzate o è una situazione generalizzata di pronto soccorso?
È una situazione generalizzata, perché il pronto soccorso ha delle, come dire, dei mali strutturali legati all'utilizzazione non appropriata di questo servizio. È un problema quindi che dipende in parte da quello che vuol fare il pronto soccorso e che dovrebbe dedicarsi soltanto all'emergenza e urgenza, mentre invece per vari motivi anche storici fa da drenaggio di tutto quello che può arrivare in ospedale, quindi anche non soltanto l'emergenza e urgenza, ma anche quello che può essere programmato, organizzato diversamente. C'è da dire poi che il territorio, per motivi diversissimi, è una situazione multifattoriale, ha difficoltà a fare quella che si dice la gestione clinica del territorio, e quindi arrivano comunque in ospedale situazioni che dovrebbero essere gestite, trattate fuori, e arrivano per ritardi, per disfunzioni del sistema, arrivano poi al dunque o per ansia dei pazienti, qualche volta anche ansia giustificata perché i tempi si allungano in maniera non tollerabile, oppure anche perché si tema non riesce a dare comunque risposte. Quindi appunto il problema è all'interno e all'esterno e questo è un problema particolarmente della Toscana, quindi non sono episodi isolati, non sono effetto di una organizzazione non ottimale.
Ecco, la Regione Toscana in qualche modo ha cercato di porre rimedio nelle ultime settimane con una serie di provvedimenti, in particolare riaprendo i concorsi, quindi nuovo personale per medici del pronto soccorso e per medici di medicina interna, una cinquantina di posti in tutto, poi ha annunciato una riforma delle procedure di presa in carico proprio nel pronto soccorso, in cui sono proprio i medici internisti che potranno dare una mano, poi sul fronte della medicina d'emergenza territoriale il 118, l'attivazione dei nuovi corsi DEO, sono i corsi a 300 ore, quelli che poi abilitano i medici per andare anche nelle ambulanze, e in più ieri l'assessore ha parlato di un provvedimento allo studio che includerebbe alcuni elementi che la regione stava già discutendo a supporto del pronto soccorso insieme al governo, poi la caduta del governo avrebbe interrotto questa interlocuzione, e sentiamo proprio l'assessore Bezzini su questo punto e anche su un altro particolarmente caldo, quello dell'adeguamento del salario accessorio per i medici, su cui appunto sarà mobilitata l'intersindacale medica.
Stiamo, anche sulla base delle indicazioni del Presidente, approfondendo in queste settimane la possibilità di fare anche una legge che dovrebbe riprendere una serie di punti che le Regioni avevano proposto al Governo e che erano in fase di definizione in provvedimenti nazionali, che però a causa della crisi di Governo non verranno presi, riprendere una serie di questi punti e provare a introdurli con una norma regionale, sia per gli incentivi, sia per l'ampliamento dei segmenti professionali da coinvolgere nelle attività di pronto soccorso.
Questo significa una variazione di bilancio, quindi nuove risorse regionali da ammettere?
Questo, diciamo, lo vedremo quando avremo configurato la legge, ragioneremo ovviamente all'interno del Fondo Sanitario Indistinto.
Sui 10 milioni che chiedono i medici per l'adeguamento dello stipendio in base all'accordo della fine del 2021, su cui...
Qui non è tanto una volontà di non dare le risorse, ma ci sono degli impedimenti di tipo tecnico-giuridico legati, diciamo, ai tetti di spesa per il personale, che fanno sì che molte regioni del nostro paese, non solo la Toscana, non possano dare una quota del salario accessorio. In conferenza delle regioni, vale la pena ricordarlo, la Toscana insieme ad altre regioni aveva proposto al governo un emendamento per sbloccare questa situazione. Purtroppo la crisi di governo lascia a metà strada anche questa situazione.
Dunque, Baglioni, Snami, ha sentito Bezzini, c'erano buone intenzioni e forse anche fondi in arrivo, però sono stati bloccati dal governo. È quello che vi ha detto anche la regione a voi come rappresentanti sindacali negli incontri?
Diciamo che questi provvedimenti dimostrano una buona intenzione, una buona volontà, ma sono sempre dei provvedimenti in qualche maniera che cercano di tamponare delle falle, non cercano di risolvere a monte i difetti organizzativi e strutturali che sono appunto storici. Quindi ben vengano queste cose, anche se c'è una discrepanza tra quello che viene deciso a livello nazionale e regionale e quello che poi si riesce a realizzare a livello di ASL e di direttori dei dipartimenti di emergenza e urgenza. Quindi ci sono diversi punti critici, tra l'altro anche alcune riorganizzazioni vengono passate come dei miglioramenti, come il numero dei veicoli del 118 e così via, non sono tali, perché in realtà questo aumento di veicoli, che sarebbe anche superiore alla media nazionale, sono però privati della componente medica a bordo e quindi
con infermiere specializzato, insomma, la riforma che serve per l'appunto a liberare però medici da destinare proprio ai reparti DEA.
Ok, però se noi facciamo arrivare meno persone, forse è meglio che non cerchiamo di mettere giù un medico da dove arrivano comunque le persone. E tanti lavori internazionali dimostrano che questa attività preventiva è più efficace piuttosto che fare in maniera che la gente arrivi al pronto soccorso. Quindi non siamo del tutto d'accordo sulle strategie, ma torno a dire che il difetto principale è che il pronto soccorso non deve farsi carico di accessi, per dire, ai day service, agli hospital day, ai ricoveri programmati. Tutto questo determina un carico in più accessorio. Il pronto soccorso invece di lasciare le risorse dedicate alla vera finalità.
C'è chi è arrivato addirittura a proporre il respingimento, fra virgolette, dei pazienti che si presentano al pronto soccorso con i codici più che bianchi, cioè per questioni di non fondamentali,
non urgenti, che
ingolfano urgenti, ovviamente tutto. Poi
questo è anche questo è un vecchio problema, cioè uno è convitato di pietra, tutto questo è il paziente che va in qualche maniera responsabilizzato. Secondo noi non è un tema che si possa continuare a deludere, perché il paziente deve rendersi conto quando l'accesso a questo soccorso è realmente necessario. Capita spessissimo in ambulatorio di medicina generale di scoprire un proprio paziente che è andato a questo soccorso in un momento in cui tra l'altro il suo medico sarebbe stato contattabile, ma ci va direttamente perché ritiene di avere un problema che non si possa risolvere altro che con una valutazione anche strumentale. Questo è ancora dei problemi. Un paziente viene da noi, ha una diagnosi clinica che di solito è sufficiente, è chiuso, se va in pronto soccorso ha tutta una serie di esami strumentali che danno un'idea, come dire, quasi consumistica della sanità, per cui va direttamente lì, cioè così lì mi fanno la radiografia, mi fanno l'esame di sangue, fanno quello o quell'altro, quando in realtà
che si lega appunto al problema anche delle liste d'attesa sulle prestazioni specialistiche che appunto potrebbero passare attraverso il medico di base, ma magari per i tempi in alcuni casi sono lunghe. Allora la scorciatoia è quella di passare dal pronto soccorso. Senta, lei ha detto più volte il problema è che i pronto soccorso sono l'unica interfaccia dei pazienti. Allora non è tanto il nuovo personale, ma quanto una riforma della presa in carico che sarebbe ancora migliore, oppure servono comunque nuovi medici e nuove assunzioni?
I nuovi medici servono sia sul territorio che
questi 50 bastano, insomma, 50 tra internisti e medici del DEA.
Diciamo intanto servono a tamponare un po' la situazione, però a monte bisognerebbe aumentare il numero di medici sia nei reparti, per altri motivi non sono questi, e anche nel territorio. In territorio mancano, e se mancano i medici nel territorio, chi gestisce il territorio? È ovvio che poi la gente, non avendo delle risposte, si rivolge laddove c'è comunque un qualcosa di presidiato, per cui si può rivolgere alla struttura del pronto soccorso, perché è la più quella può dare una risposta al 100% indubbiamente, però intasandola inutilmente e privando quindi i cittadini hanno veramente bisogno di quell'assistenza, invece non è procrastinabile.
Avete fatto un calcolo di quanti potrebbero mancare di medici pronto soccorso?
Io in questo momento non so darle questo numero, ma la storia è già, come dire, antica, perché i corsi sono da un pezzo che non sono stati fatti, quindi si sa, dai conti fatti anche da altre persone più esperte dei numeri, che anche soltanto l'apertura dei corsi in questo momento non basterebbe a tamponare la situazione. Quindi ben vengono altri espedienti, altre
bisogna vedere anche di trovarli i medici di pronto soccorso, perché l'ultimo concorso, quello diciamo nazionale, non ha ricevuto tutta la non si è riusciti a ricoprire tutti i posti per le specializzazioni, le borse di specializzazione, insomma, c'è il tema per l'appunto del salario accessorio e del salario in sé. E su quello non c'è un passo avanti, mi pare.
Infatti su questo non ci sono delle risposte soddisfacenti, e quindi è un po' il cane che si morde la coda, per cui il sistema non funziona perché non ci sono le adeguate incentivi, e meno funziona e più si incarta il sistema, e quindi tende ad andare in crisi a catena, insomma, è un effetto domino fondamentalmente. Quindi noi quello che speriamo è una risoluzione più radicale, che tra l'altro è da anni che chiediamo, perché è il territorio che va messo in grado di funzionare meglio, e determinando una migliore possibilità di fare diagnosi e terapia sul territorio, con delle risorse che vengono date al territorio, perché si possa fare appunto un discorso diagnostico che si fermi sul territorio, non vada a cercare poi risorse al pronto soccorso, e recupero di tempo per da dedicare al paziente, non alle procedure. Quello che chiediamo anche banalmente, una non delegittimazione della medicina generale, che continuamente viene attaccata per cose che non ha, per le quali non ha alcuna responsabilità. Abbiamo tutti sentito tante cose anche recentemente, e quindi più si lavora in maniera negativa e più il sistema tende a non funzionare. Anche la stessa appropriatezza delle prestazioni che vengono erogate in pronto soccorso sono discrepanti rispetto a quello che può essere fatto sul territorio. Se un paziente viene da me che ha qualche problema respiratorio, io l'ascolto, gli faccio diagnosi, gli do antibiotico, e se va in pronto soccorso fa esami del sangue, deve fare il torace, magari anche un attack, quando sappiamo che 99 su 100 è sproporzionato tutto questo, quindi una perdita di risorse, un ingorgo per situazioni che non sono immediatamente di pericolo e possono essere inviate sicuramente. C'è da dire, appunto, c'è da fare anche un po' un'educazione graduale, progressiva del paziente. Questo è compito anche questo nostro, ma abbiamo bisogno di tempo, di tempo per l'ascolto e per il confronto.
E su questo andrà avanti probabilmente con la regione il confronto anche nelle prossime settimane. Grazie a Sergio Baglioni, SNAMI, Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani, buon lavoro, alla prossima.